Benvenuti in questo capitolo speciale di Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.
Protagonista di oggi è la Befana.
La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, neve gelo tramontana, viva viva la Befana. Rimbacuccata dentro uno scialle, porta una gerla sopra le spalle, vola veloce nel cielo nero, l'aria è cupa e pien di mistero. Vuol fare ai bimbi più buoni la cara vecchietta un po' di doni, gettando in ogni camino di dolci le cornie un sacchettino. Qui il camino era assai strano, grande, vuoto e tondo, quasi come un mappamondo. Invano la vecchietta nel camino si sporgeva, se un bimbo in casa c'era, proprio non vedeva. Guarda e sporgi e guarda, cade indietro sul più bello e rovescia il suo corbello. Si rialza indispettita la Befana, ma a raccogliere i suoi doni è un po' imbranata e due volte cadono nel camino una bella calza e un sacchettino. C'erano bimbi buoni in quella casa? Chi lo sa? Tramonta la luna, il cielo si fa chiaro, la Befana in tutta fretta sulla scopa se ne va. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, col vestito alla romana, viva viva la Befana.
Il sostantivo Befana deriva da Epifania, dal greco Epifaneia, manifestazione, per indicare una divinità che manifesta la propria presenza, con un segno come un miracolo, una visione o un sogno. Nel mondo cristiano la parola stava ad indicare le festività di Gesù Cristo, come l'adorazione dei magi e la sua venuta al mondo. La Befana è una figura del folklore italiano, che coincide col termine delle festività natalizie. L'Epifania, tutte le feste porta via. È una donna anziana, simile nell'iconografia classica alla strega, che vola su una scopa di saggina la notte tra il 5 e il 6 gennaio, per portare doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, nascondendoli all'interno di calze, appese poi al camino, o lasciate sotto l'albero, o ancora collocate in giro per la casa. La festa della Befana, diffusa in Italia ma conosciuta poco per nulla nel resto del mondo, è legata alla ritualità pagana propiziatoria del X-VI secolo a.C., legata al ciclo delle stagioni e all'agricoltura, per il raccolto dell'anno terminato in vista di ciò che rinascerà dalla terra. Come abbiamo già raccontato nel capitolo dedicato al Natale, essendo l'Epifania dello stesso lasso temporale, si fa riferimento al solstizio invernale, il Sol Invictus, e 12 notti dopo il solstizio d'inverno si celebrava la natura, nella sua morte e rinascita. 12 notti che simboleggiavano i 12 mesi del calendario romano, che seguiva le fasi lunari, durante le quali delle figure femminili volavano sui campi coltivati per propiziarne il futuro raccolto.
Figure fatte coincidere con Diana, la dea italica legata alle selve e alla luna, dea della caccia e della vegetazione, protettrice delle donne. In seguito fu indicata Sazia, dea della sazietà, e poi Abundia, dea dell'abbondanza. L'incerta origine della Befana ha sviluppato numerose altre ipotesi, tra le tante anche un collegamento con Giano, il dio del passaggio, degli inizi, che, se ricordate il primo capitolo di questo podcast, abbiamo citato tra le ipotesi dell'etimologia di Janara, la strega del folklore campano, ma anche Astrenia, divinità di origine sabina, il popolo italico dei Sabini visse in epoca arcaica nell'Italia centrale, ed è legata alla prosperità e alla fortuna. Dal suo nome deriva anche la parola strenna e durante le festività invernali di Saturnalia ci si scambiavano doni. In Russia esiste la babushka, che i primi giorni di gennaio vola sulla scopa insieme ai re magi alla ricerca di Gesù bambino. Nel suo vagare, quando incontra bambini, lascia doni e dolci a quelli buoni e ai cattivi solo pezzi di carbone nero. In alcune leggende popolari del folklore, la Befana russa porterebbe con sé i bambini cattivi. Altro collegamento è quello legato alla figura celtica di Perta, la splendente, divinità precristiana delle tradizioni alpine, chiamata anche la signora delle bestie, perché nella cultura cacciatrice germanica era una guardiana della natura e della fauna. Perta, nell'iconografia, appare bianca come la neve o anziana. Perta è probabilmente la figura più vicina a quella della Befana. Perta è probabilmente la figura più vicina a quella della Befana e la sua apparizione avviene nei 12 giorni tra Natale e Epifania, quando risaliva dal sottosuolo in cui viveva e tesseva, per controllare chi durante l'anno avesse lavorato e chi fosse stato sfaticato. La punizione che Perta infliggeva era quella di aprire lo stomaco dei colpevoli, strappandogli l'intestino e inserendo al suo posto paglia, rocce o immondizia. I fratelli scrittori Grimm la collegarono a Holda.
I fratelli Grimm hanno svolto un lavoro di raccolta orale di racconti tradizionali del folklore tedesco che si può paragonare a una ricerca etnografica. Nell'indagine e nella trascrizione di miti e leggende, che nella trasposizione delle fiabe sono rimasti in qualche modo nella memoria collettiva, in forma scritta, preservando quei racconti che sarebbero prima o poi andati perduti. Infatti, Grimm si recarono a raccogliere il materiale narrativo orale, laddove era più radicato, nelle campagne, dove gli anziani contadini ancora perpetuavano l'oralità del racconto popolare. Ma in pochi sanno che nella diffusione delle fiabe in Europa, iniziata nel 600 e continuata nel tempo a seguire, i fratelli Grimm, nel terzo volume delle Fiabe del Focolare, nel 1822, pubblicarono anche alcune fiabe di Giambattista Basile, autore campano di Locunto dei Licunti, raccolta di fiabe popolari in lingua napoletana, e fu lodata dai fratelli Grimm come la prima raccolta italiana di fiabe. Molte tra le più antiche mai esistite raccolte prima. Infatti, da molte di quelle fiabe derivarono Cenerentola, Il gatto con gli stivali, Raperonzolo e molte altre.
Holda è la cugina di Perchta e nel folklore germanico è la dea del tempo atmosferico, conosciuta anche con i nomi Holle, Holla e Hulda, come signora bianca e nonna oscura. Da lei arrivano i bambini che muoiono precocemente, in quanto legata alla morte e agli spiriti, e di conseguenza associata alla stregoneria. Era anche guardiana delle giovani donne. Il nome Holle designerebbe la dea norrena Hel, figlia di Loki e dea dei morti. Il nome è similare al tedesco Holle, inferno. Quando nel tardo medioevo il paganesimo scandinavo venne assimilato al folklore rurale, Holle sopravvisse e gli stessi fratelli Grimm raccolsero la sua fiaba. Nell'Assia, regione della Germania centrale di cui originaria la sua leggenda, esiste ancora l'espressione «Holle si sta rifacendo il letto» per indicare una giornata di neve.
In Europa esiste la credenza di un gruppo di fate, capeggiate dalla dama chiamata Holle, Perchta o Abundia. I religiosi del Medioevo la chiamavano Diana o Erodiede, figura dei molti nomi stratificati nelle epoche, che entrava nelle case necessariamente sempre ben pulite per accoglierla, lasciando cibo e bevande a vista, così che lei toccando quelle mura potesse donare abbondanza. Un culto femminile, in cui uomini testimoni nel Medioevo hanno narrato come eventi con banchetti di donne alla luce di torce e candele. Ancora una volta il paragone con la stregoneria e i riti legati al Sabba è immediato. Talvolta Perchta era rappresentata con piedi palmati come un'oca, e vi era la credenza che il grasso d'oca, se spalmato come un guento, permetteva alle streghe di volare.
Perchta e Holle sono i due opposti che in qualche modo equilibrano sempre il mondo. Holle nel mondo sotterraneo, lunare, mentre Perchta nel mondo esteriore è il suo contrario. Perchta in alcuni luoghi, tra cui la Svizzera, ha degli aiutanti, lo Stragl, figure demoniache che prendono le offerte lasciate a Perchta fuori le case. In alcune aree è l'esecutore della terribile punizione e talvolta rapisce i bambini, ne strappa le carni per disperderne nell'aria. La Befana ha un forte legame con la subalternità, meno sfarzosa di Babbo Natale, indossa stracci e scarpe rotte, vesti rattoppate e viaggia di notte su una semplice scopa, simbolo della purificazione delle case e delle anime nella rinascita della stagione. Il suo aspetto di anziana ingubbita, con naso adunco e porro, ricorda più quello di una perfida strega che quello di una buona nonna che porta i doni ai bambini. Anche l'idea di lasciare i doni in semplici e modeste calze o calzini accontenta tutti i ceti sociali. Non bisogna necessariamente avere addobbi e alberi pieni di luci, ma basta un vecchio calzino e qualcosa si riesce ad avere in dono. Anche il carbone, che punisce i più cattivi, visto sotto altra luce, potrebbe essere utile per scaldare il focolare, anche se nei tempi moderni è diventato zuccherato, accontentando tutti. Fazzoletto legato sotto al collo, scialle sulle spalle per ripararsi dal freddo e un grande sacco di juta che contiene doni, ricordano un abbigliamento contadino. Non bisogna andare troppo indietro nel tempo, basta parlare con i propri genitori, nati tra gli anni 50 e 60 del Novecento, per scoprire che in molte famiglie, soprattutto nel sud Italia, non esisteva la figura di Babbo Natale, ma solo la Befana, che recapitava doni al termine delle festività. In molte regioni del nord i doni li portava a Santa Lucia il 13 dicembre. Inizialmente condannata in quanto credenza pagana, nel Medioevo fu rivalutata e nella sua giustizia tra il bene e il male venne gradualmente accettata nel cattolicesimo. L'aspetto di vecchia piegata dal freddo con pochi denti e il volto rugoso simboleggia l'anno vecchio che terminato accoglie quello nuovo. In molti luoghi d'Italia e d'Europa si bruciano fantocci con vestiti logori per simboleggiare questo rito di passaggio.
Non mancano in molte regioni italiane svariate ritualità per festeggiare la Befana o il passaggio da un anno all'altro, come a Gubbio o lo sparo del pupo a Gallipoli, mentre a Barallo in Piemonte il 6 gennaio è il rogo della Veggia Pasquetta per aprire il carnevale. In provincia di Grosseto, in Toscana, vi sono i Befani, uomini che vanno assieme alla Befana nelle vie del paese, recitando canti tradizionali augurando buona Pasqua. Nell'isola d'Elba c'è una festa similare in cui gli uomini sono chiamati Befanotti e cantano una litania tradizionale che evoca la nascita di Cristo con l'arrivo dei Magi. In Liguria, la Basara, nell'etimologia indica una vecchia sporca e trasandata, e la festa a lei dedicata è chiamata anche Pasquetta, che in dialetto ligure indica una festività, non il giorno seguente a Pasqua. Si ricevono ciappellette, scarpette ripiene di cibi come castagni o mandarini, perché avendo le scarpe rotte, gliele si lasciavano fuori la finestra e la bazzara le riempiva a chi si era dimostrato benevolo e disponibile. Inoltre, si potevano anche ricevere marenghi d'oro, ovvero monete di cioccolato. Come da tradizione, si lasciavano foglie d'ulivo sulla cenere calda del camino per ricevere profezie d'amore. Nelle Marche, a Urbania, vi è la casa ufficiale della Befana e si celebra da tempo. Dal 1997 ha avuto un interesse nazionale la festa nazionale della Befana.
A Randazzo, in provincia di Catania, per l'Epifania si organizzava un ricco banchetto con 21 bambine, digiune dal giorno precedente, così da aiutare l'anima di un defunto a trovare la pace uscendo dal purgatorio. Come diverse festività, il collegamento con il manismo, ovvero il culto rivolto ai defunti che è alla base di molte religioni e numerose credenze, è molto forte. I luoghi in cui esistono figure simili alla Befana, coincidenti con divinità protettrici della natura e del focolare domestico, nella simbologia del ciclo stagionale di vita e morte, nella prosperità del raccolto, sono Persia, Normandia, Russia e Africa del Nord. Come abbiamo narrato nel capitolo di questo podcast dedicato a Halloween, periodo festivo fino al giorno dei morti in cui molte regioni d'Italia con questa festa si trovava il modo per racimolare, da parte delle classi subalterne, denaro e cibarie. Anche questa dell'Epifania è un'occasione simile. In Francia il 6 gennaio è dedicato ai Re Magi che portano doni al nascituro.
La correlazione tra Re Magi, che vengono inseriti nel presepe proprio il 6 gennaio, e la Befana, prettamente religiosa, vede l'incontro tra i personaggi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Sono in cerca del bambino venuto al mondo per portare i propri doni, ma non trovano la strada. Incontrano una vecchia donna a cui chiedono indicazioni. Quando le viene chiesto di lasciare un dono per il nuovo nascituro, lei si rifiuta e loro se ne vanno. In seguito lei si pente, così comincia a vagare con un sacco pieno di doni e dolciumi e lascia presso ogni casa ogni bambino, nella speranza di fare dono anche al bambin Gesù.
Voltaire definisce l'Epifania nel dizionario filosofico come l'apparition, l'apparizione, con una riflessione sui Re Magi e il senso dell'Epifania. Scrive: non si sa troppo bene che tipo di rapporto può avere questa parola con tre re o tre magi che vennero dall'Oriente, condotti da una stella. Apparentemente fu questa stella luccicante che valse a questo giorno il titolo di Epifania. Ci si chiede da dove venivano questi tre, dove si erano dati appuntamento. Ce n'era uno, si dice, che veniva dall'Africa, costui non era dunque venuto dall'Oriente. Si dice che erano tre magi, ma il popolo ha sempre preferito tre re. Si celebra ovunque la festa dei re e da nessuna parte quella dei magi.
Nella letteratura italiana, la Befana è protagonista anche di una poesia dei toni tristi, scritta da Giovanni Pascoli. La Befana è testimone di una villa in cui vive una ricca famiglia e in cui tutto è pronto per l'Epifania, e di un casolare in cui una mamma piangente non ha la possibilità di riempire le calze dei figli. E la mamma veglia e fila, sospirando e singhiozzando, e rimira quando a quando, oh, quei tre zoccoli in fila, veglia e piange, piange e fila. Ben diversi i toni di Giacomo Leopardi, quando il 6 gennaio del 1810, all'età di quasi 12 anni, scrisse una lettera indirizzata alla Marchesa Volumnia Roberti, amica di famiglia, che probabilmente non apprezzava particolarmente. La lettera aveva dei toni goliardici, un po' offensivi, ed era firmata come La Befana. Carissima signora, giacché mi trovo in viaggio, volevo fare una visita a voi e a tutti i signori ragazzi della vostra conversazione. Ma la neve mi ha rotto le tappe e non mi posso trattenere. Ho pensato dunque di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e poi tirare avanti il mio viaggio. La lettera continua e termina così: frattanto state allegri e andate tutti dove vi mando. Restateci finché non torno. ghiotti, indiscreti, somari, scrocconi, dal primo fino all'ultimo, firmato La Befana.
Grande spazio alla Befana, poi, è dato da Gianni Rodari, che oltre a numerose poesie a lei dedicate, nel 1954 pubblica La Freccia Azzurra. Durante la mattina dell'Epifania, la Befana prende dalla soffitta la Freccia Azzurra, un trenino elettrico per metterlo nella sua bottega. Un bambino povero mira i giocattoli in vetrina, ma la Befana lo caccia perché non può permettersi di pagare. Così i giocattoli scappano dal negozio per raggiungere il bambino. Seguono una serie di avventure per raggiungere un lieto epilogo. Nel 1996, il regista napoletano Enzo Dalò ne trae un film d'animazione in cui uno dei doppiatori è proprio Dario Fo. L'essenza della Befana potrebbe essere indicata proprio in questo passo del libro. Per tua norma e regola, io non sono né buona né cattiva. Io faccio il mio lavoro e non posso lavorare gratis. Tua madre non aveva soldi per pagare. Le ho anche ricordato che mi deve pagare ancora il cavalluccio dell'anno scorso e la trottola di 2 anni fa. Lo sapevi tu questo? No, il bambino non lo sapeva. Le mamme non dicono mai loro dispiacere ai bambini.
La Befana, nel suo arrivare in volo a cavallo della scopa, portando doni e terminando le feste, compie offerte in nome di una ritualità essenziale per riattivare il mito in modo continuo. Come ogni tradizione popolare, è caratterizzata dall'ambivalenza di sacro e profano, che accomuna religiosi e non, i bambini e gli adulti. In una narrazione mitica che si tramanda di generazione in generazione, nutrendosi di sacralità e mistero. E ora, Indemologico racconta.
Ernestina viveva in un piccolo paese di montagna, lì dove quando la neve si poggiava silenziosa sopra i tetti e il freddo ghiacciava le finestre, tutti gli abitanti si rintanavano nelle piccole case di legno scaldate dal fuoco dei camini. Era giunta la notte del 5 gennaio, quando la vecchia signora, con il naso adunco, arrivò volando sulla sua scopa. La Befana era nata proprio lì, molto tempo prima, qualche casa più in là di Ernestina, eppure non era ben vista. I bambini odiavano il suo arrivo perché ogni anno, nelle calze, appese al camino, fuori la finestra, trovavano carbone nero, anche quando si erano comportati bene. E se erano stati cattivi, lasciava loro giocattoli rotti o insetti morti. Ernestina, invece, la aspettava con entusiasmo, perché aveva appena compiuto 7 anni e stava per diventare una strega. Si era allenata tutto l'anno a riconoscere le erbe per farne infusi e intrugli. Provava a stare in bilico sulla scopa di Saggina, nella speranza di poterci volare prima o poi, e voleva conoscere colei che considerava la strega suprema, la Befana. Aveva allestito un tavolino da tè per riscaldarla dal freddo notturno, aveva sistemato i cuscini di paglia sulla poltrona e attendeva con ansia il rumore dei passi sul tetto. Arrivò ad un tratto una folata di freddo gelido che spalancò la finestra e qualcosa venne ruzzolando giù dal camino spento. Ernestina corse a chiudere la finestra e quando la nube di cenere si diradò, riconobbe la Befana. Scarpe rotte, scialle nero, abiti consunti e un fazzoletto legato sotto al mento. Sulle spalle aveva un vecchio sacco di juta rattoppato e colmo di oggetti. Gli occhi di Ernestina brillarono e l'anziana, stanca e affaticata, la guardò perplessa. «Vieni, cara Befana, accomodati!» La Befana la guardò turba, ma quando vide il tè alla poltrona, i suoi acciacchi cominciarono a farsi sentire e a reclamare un po' di riposo, così lasciò a terra il suo sacco e si mise seduta sulla poltrona. Ernestina le versò del tè e lo porse speranzosa. La Befana era sempre più scontrosa e perplessa, ma le bruciava la gola per il vento gelido di quella notte, così accettò la tazza e cominciò a bere. «Benvenuta nella mia umile dimora!» La Befana gracchiò in risposta. «Che vuoi?» Ernestina si accomodò a terra e rispose. «Voglio sapere come sei diventata una strega così importante e famosa». La Befana guardò la bambina ancora più stralunata. «Strega? Beh, voli sulla scopa, indossi abiti come quelli di mia nonna Fiorina e porti doni a ogni bambino». La Befana smise di parlare e si fermò a riflettere. «Beh, in qualche modo possiamo dire così, ma non porto doni, solo cose orribili, così da disgustare e incattivire ogni bambino». Ernestina annuiva. «Sì, lo so. L'anno scorso mi hai portato 3 pezzetti di carbone e una lucertola rinsecchita. E perché ne sei felice?» «Beh, con il carbone ci abbiamo cucinato 2 belle patate cotte sotto la cenere e la lucertola è diventata il giochino preferito della mia gatta nera Luna per molto tempo». La Befana cominciò a credere di essere finita in una casa di una bambina davvero strana. «Io odio tutti i bambini, sono cattivi. Le persone si ostinano a dire che i bambini sono anime innocenti, prive di cattiveria, ma non è così. Io sono nata proprio qui, in questo piccolo paese, un tempo remoto da ora, e tutti i bambini mi prendevano in giro e mi trattavano male. Io amavo passare il mio tempo con gli animali della stalla e loro erano gli unici che mi ascoltavano, ma i bambini sono perfidi. Una volta spaventarono per farmi un dispetto tutti i miei amici animali. li fecero tremare dalla paura e la mia amica Lina la gallina morì di crepacuore. Giurai a me stessa che avrebbero pagato tutti loro e tutti i loro figli e loro nipoti e nipoti dei nipoti. Ernestina era quasi commossa dalla storia e si limitò a dire «Capisco». La Befana terminò il suo tè e cominciò a sentirsi molto stanca. «Sarà meglio che vada ora». Ma quando si alzò dal divano, tutta la stanza cominciò a girare in tondo davanti ai suoi occhi. Si toccò la testa e vide che la sua mano era diventata pelosa, così come le sue gambe, finché non si accorse di essersi trasformata in un gatto arancione. Provò a gridare contro la bambina, ma riusciva solo a emettere i miagoli striduli. «Oh, cara Befana, ci sono riuscita! Ho preparato la pozione per bene. Ora sarai il mio piccolo gatto di compagnia e quando sarò abbastanza grande, diventerò io la nuova Befana!» La gatta arancione balzò sulla porta cercando di scappare, ma non vi riuscì. Fuori faceva troppo freddo per sopravvivere, così si nascose sotto la poltrona, proprio quella su cui era adagiata poco prima in veste umana. Poi chiuse gli occhi, rimanendo quieta. La sua parte umana stava svanendo lentamente, facendo spazio a quella felina. Ernestina, osservandola in silenzio, sorrideva perfidamente.
Questo capitolo di Indemologico è terminato, ma ricordate,
state attenti ai bambini che vi circondano, potrebbero essere più spietati di quello che possiate immaginare.
Indemologico,
per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie,
i vostri incubi. Thank you.